E cari radioascoltatori, buonasera e bentornati a Giro di Boa, il vostro programma di dibattito e approfondimento sulle frequenze di Radio Alma 101.9. Un saluto dallo studio di Bruxelles, da Annalisa e da Michele in regia. E in collegamento dovrebbe esserci Alessandra.
Sì, esatto, Annalisa. Buonasera a te, a Michele in regia e a tutti gli amici radioascoltatori.
Dunque, cari radioascoltatori, anche questa sera Giro di Boa al passo dell'attualità. Più l'Unione Europea fa, meno persone ne parlano, così è intitolato l'International Herald Tribune lo scorso 21 marzo. L'Unione Europea sta consolidando il proprio ruolo, pensiamo per esempio al Trattato di Lisbona, istituzioni come il Parlamento Europeo acquistano più potere e questo incide sempre più sulla vita dei cittadini dei 27 Paesi membri e questo in teoria dovrebbe indicare un maggiore bisogno di informazione per i cittadini stessi. Eppure il numero dei giornalisti accreditati presso le istituzioni europee è sceso di più di un terzo dai livelli del 2005, come sottolinea l'Associazione della Stampa Internazionale. Crisi della informazione europea, che cosa sta succedendo dunque?
Annalisa?
Sì, Alessandra?
Credo che ci sia un problema di ascolto, potresti chiedere al regista di alzare un po' il tuo volume?
Michele, potresti alzare il mio volume? Mi sentite?
Adesso si sente meglio.
Perfetto. Dunque, Annalisa, come tu giustamente dicevi, questa sera si parla di giornalismo e ne parliamo con due ospiti che sono già in collegamento. Il primo ospite in collegamento dall'Italia, l'onorevole Sassoli, giornalista. Molti ascoltatori lo ricorderanno come uno dei volti del TG1. Nel giugno del 2009 è stato eletto deputato al Parlamento europeo nelle file del Partito Democratico. Ora ricopre il ruolo di capo delegazione del Partito Democratico ed è membro della Commissione Sviluppo e Affari Esteri. Onorevole, ci sente?
Sì, buonasera.
Buonasera. Il secondo ospite in collegamento da Bruxelles è Lorenzo Consoli. Lorenzo, ci sei?
Sì, ci sono.
Buonasera. Dunque, Lorenzo è giornalista da quasi 20 anni, è presidente dell'API, l'Associazione della Stampa Internazionale, con sede a Bruxelles, è corrispondente a Bruxelles per l'agenzia di stampa italiana APICOM, l'unico superstite, come lui stesso si definisce, di una redazione estera che contava 4 persone fino all'estate scorsa. Ma di questa vicenda avremo modo di parlarne più approfonditamente durante la trasmissione. Lorenzo Consoli si è occupato finora principalmente di ambiente, energia, consumatori, agricoltura e del Parlamento europeo. Annalisa, hai una prima domanda per i nostri ospiti?
Sì, mi vorrei riallacciare a quanto avevo detto nell'introduzione. Il numero dei giornalisti accreditati presso le istituzioni europee è notevolmente sceso rispetto ai livelli del 2005, come appunto l'Associazione della Stampa Internazionale ha sottolineato. Stavo quindi lanciando prima il tema della trasmissione di questa sera, crisi dell'informazione europea. Che cosa sta succedendo? Vorrei girare subito questa domanda a Lorenzo.
Pronto?
Pronto.
Pronto? Io non ho sentito la domanda, era molto
No,
molto
nemmeno
bravo.
Io.
Dunque, riproviamo, mi sentite ora?
Sì.
È molto bassa.
Chiedo alla regia di alzare il volume della mia voce. Stavo ricordando i dati che l'Associazione della Stampa Internazionale ha citato di recente per quanto riguarda il calo del numero dei giornalisti accreditati qui a Bruxelles e mi chiedevo se ci troviamo di fronte ad una crisi dell'informazione europea e vorrei appunto chiedere a voi che cosa sta succedendo. Lorenzo?
Questa domanda avrei 4 risposte, in realtà alcune delle quali sono risposte su cui c'è poco da fare, nel senso che ci sono dei fenomeni oggettivi sui quali noi possiamo agire poco, ma altre cause possono invece essere affrontate con qualche contromisura e a questo noi abbiamo dedicato un'assemblea generale appunto la settimana scorsa, noi giornalisti europei, chiedendo appunto di prendere alcune di queste contromisure, in particolare alle istituzioni europee, alla Commissione europea. Le 4 cause, molto brevemente, secondo me sono innanzitutto la diffusione di internet che ha creato una situazione di crisi della carta stampata in generale, dell'informazione tradizionale con i nuovi media, poi c'è stata naturalmente la crisi economica e finanziaria che attaccando le risorse principali di molti media tradizionali, li ha indotti a ridurre le spese, e una delle prime cose che si fa quando si riducono le spese per i media è quella di tagliare le relazioni estere, quindi anche quella di Bruxelles. E la terza causa è sicuramente una sorta di paralisi politico-istituzionale da parte dell'Europa, dovuta in parte alla lunga vicenda del trattato di Lisbona, che per molti anni ha continuato a paralizzare le attività politiche dell'Unione Europea, e poi anche al fatto che proprio l'anno scorso ci sono state sia il rinnovamento del Parlamento Europeo che quello della Commissione Europea, e quindi ci sono stati dei periodi fermo istituzionale. E a questo si deve aggiungere il fatto che, questa è anche un po' un'accusa politica, il fatto che il Presidente della Commissione Europea, Giuseppe Manuel Barroso, ha cercato di non andare contro gli Stati membri negli ultimi due anni, soprattutto perché voleva essere rieletto, e questo ha provocato quasi un prosciugamento, per esempio, delle azioni della Commissione nei confronti degli Stati membri con le procedure di infrazione, e anche della legislazione europea, perché nel momento in cui si vuole prima avere il consenso degli Stati membri è molto difficile poi proporre una legislazione che abbia peso, insomma. L'ultima causa, e ho finito, è quella proprio della comunicazione, i modi di comunicazione scelti dalla Commissione Europea in particolare, anche un po' dalle altre istituzioni, il fatto che appunto in questo contesto di crisi della carta stampata e di diffusione dei nuovi media privilegino molto l'uso la comunicazione attraverso internet e anche il satellite, la televisione via satellite, per una sorta di concetto di trasparenza un po', secondo noi, un po' equivoco, cioè la trasparenza non è mettere immediatamente in rete su internet o dare via satellite le conferenze stampa e tutta la comunicazione istituzionale a disposizione di chiunque. La trasparenza è quella di confrontarsi con la stampa professionista, che è competente perché sta qui a Bruxelles, perché sa di che cosa si parla, perché conosce anche in retroscena, e sottoporsi al giudizio critico, all'esame critico di questa stampa, anche rispondendo alle sue domande, e bypassarla andando a comunicare direttamente, come vuole la Commissione, come vogliono le istituzioni europee in questo periodo, con il pubblico. Comunicare direttamente con il pubblico non significa nulla, cioè non crea trasparenza, crea confusione, perché un flusso così imponente di comunicazione istituzionale senza la mediazione da parte della stampa professionale e professionista e competente che sta qui a Bruxelles significa che nessuno ci capisce niente, che si ha a che fare anche con informazioni, cosiddette informazioni anche abbastanza noiose, e non ci si orienta. Quindi l'elemento fondamentale per la trasparenza è l'azione e l'intervento della stampa come mediazione nella comunicazione fra le istituzioni e il pubblico. Se non c'è questa mediazione c'è ben poca trasparenza.
Onorevole, lei cosa ne pensa di quello appena detto? E soprattutto mi scusi, sul concetto di trasparenza che ci ha appena illustrato.
Sì, io mi scuserò, ma sono attivo la chiusura della campagna elettorale del Partito Democratico. Sapete che in Italia si vota domenica e lunedì per le regionali, per cui mi scuso se dovrò lasciarvi. La radiografia che ha fatto Lorenzo è inappuntabile. Sono quattro buoni motivi per declinare questa crisi, però ce n'è forse anche un quinto, che riguarda noi l'Italia, il nostro paese. Non è un caso che un forte taglio dell'informazione professionista riguardi l'Italia, il nostro paese, i giornali, le televisioni. Perché questo? Perché poi in ogni paese questi gli argomenti che ha declinato Lorenzo sono poi vissuti in modo particolare, e in modo speciale è il provincialismo italiano. Questo riguarda la politica naturalmente, ma non solo, riguarda tutto il paese. Ci sono stati dei casi eclatanti in questi ultimi mesi in cui grandi discussioni europee non hanno trovato nessuno spazio sui mezzi di informazione, non solo perché la politica è disinteressata e lontana, ma anche perché l'impresa, il mondo dell'impresa non si sente coinvolta o pensa che sia materia molto esotica. Faccio un esempio su tutti, il caso mi sono trovato come capo della delegazione italiana a occuparmi di una grande questione, una questione che ha mobilitato le ambasciate americane di tutta Europa, il problema del trasferimento dei dati economico-finanziari dall'Europa agli Stati Uniti, un accordo che è stato voluto con grande determinazione dopo gli attacchi alle Torri Gemelle e che è stato contestato dall'Europa e che è stato bocciato dal Parlamento europeo. Intorno a una questione così importante, così sensibile, così piena di significati, in cui l'Europa ha ribadito la propria autonomia, i mezzi di informazione, ma anche la politica italiana è stata del tutto assente. Io credo che la questione sia molto seria, molto grave. Noi evitiamo di mettere a conoscenza di un patrimonio importantissimo per la vita dei cittadini, 60 milioni di cittadini italiani, che su 300 milioni di cittadini europei. Questa separazione naturalmente fa sì che le scelte delle persone, il senso di appartenenza a una comunità così importante e larga sia sentito molto, ma molto poco. Devo aggiungere anche a tutto questo un altro elemento di grande preoccupazione, che tutti si fanno portatori in via teorica di un sistema Italia che in effetti, dalla politica all'impresa, al mondo dell'economia, è davvero un problema, ma che riguarda la politica e la tenuta di questo paese.
Onorevole, prima di salutarla, le volevo semplicemente chiedere una cosa. Lei si sentirebbe di dare un consiglio ai suoi ex colleghi della stampa, visto che ora si trova dall'altra parte?
Io so benissimo che loro fanno un lavoro importantissimo e meritevole, perché so benissimo quanto combattano anche con le loro imprese, con i loro giornali, con le loro testate, per cercare di far capire quanto sia importante tutto quello che avviene nelle istituzioni europee. Il problema è che c'è un salto culturale che noi dobbiamo compiere, che è molto difficile. D'altra parte, in Europa, in questo momento, parlo per l'esperienza che mi riguarda, abbiamo un Parlamento che finalmente decide, ma in Italia questo non viene percepito. Abbiamo bisogno di una piccola rivoluzione culturale per rimettere al centro l'Europa, le sue istituzioni, in questo caso anche il Parlamento, per non trovarci con un paese che vive in maniera autistica il proprio destino. Sono di queste ore grandi scelte da parte del Consiglio europeo, come tutti sanno, sulla questione greca. Ancora una volta l'asse franco-tedesco sta determinando la politica delle istituzioni europee, in questo caso anche l'intervento su una grave crisi di un paese membro, con l'assenza della politica italiana. Ci sono 60 milioni di cittadini dell'euro su 300 milioni che non sono degnamente rappresentati, non facciamo valere il nostro valore, e questo determinerà sicuramente, avrà dei contraccolpi. nel nostro futuro. Lei pensi a quanta importanza con il Trattato di Lisbona assume il Parlamento europeo e quanto può anche declinare l'importanza dei parlamenti nazionali se non gestiranno bene questo processo. Noi ci troviamo in una situazione molto critica, abbiamo un Parlamento nazionale a bicameralismo perfetto con direttive europee che entreranno in vigore in 8 settimane se non verranno impugnate, se non verranno gestite, questo metterà anche a dura prova la capacità legislativa dei parlamenti nazionali. Un'Europa che conta di più ha bisogno di paesi più consapevoli, ecco perché l'informazione è importante, che le aziende, che i giornali, che le televisioni italiane non investano su tutto questo ci fa stare ai margini. D'altra parte il giornalismo, come tutti sanno, ha un'origine ed è la formazione dell'opinione pubblica, è un mestiere borghese per una società che vuole essere consapevole e questo naturalmente in questo momento subisce tutto questo dei forti colpi. D'altra parte abbiamo anche forti delle anomalie rispetto agli altri paesi. Le faccio un esempio e poi la saluto. Io sono relatore ombra per l'ingresso in Europa dell'Islanda e la scorsa settimana la Commissione Esteri è venuta alla Commissione Esecutiva a parlarci, a illustrare il suo punto di vista, una delle obiezioni fatte da un commissario popolare tedesco è stata di chiedere una legge adeguata agli standard europei all'Islanda sul conflitto di interessi. Io mi sono sentito un po' mortificato perché nel nostro paese, il nostro paese ha un enorme conflitto di interessi e anche questo pesa sulla qualità dell'informazione.
Annalisa, hai domande da studio?
No, non ho più domande, vorrei ringraziare l'onorevole Sassoli per essere intervenuto e per il suo contributo. Speriamo di riaverla presto a Giro di Boa e le auguriamo buon lavoro.
Sicuramente, grazie a voi e buona serata a tutti. E ciao Lorenzo.
Arrivederci.
Dunque ritorniamo con Lorenzo Consoli, presidente dell'Associazione della Stampa Internazionale. Lorenzo, ti vorrei chiedere, dunque, per quanto riguarda le problematiche che hai sottolineato in apertura e con riferimento alla recente assemblea dell'Associazione della Stampa Internazionale che c'è stata, dove vi siete riuniti per parlare di questi temi, vi vorrei chiedere voi come associazione che cosa proponete.
Per quanto riguarda le relazioni con le istituzioni europee, in particolare con la Commissione che è un po' il centro della comunicazione delle istituzioni europee, perché loro hanno una macchina perfettamente oleata, il servizio del portavoce che funziona veramente a getto continuo con briefing quotidiani 5 giorni su 7, e noi abbiamo chiesto in particolare, proprio a partire quella considerazione che facevo prima, che cioè per questa idea di trasparenza che loro hanno, ormai non c'è più una differenza di trattamento nel ricevere la comunicazione fra noi e chi non è a Bruxelles, chi è a Roma, a Milano o a Parigi o a Londra, riceve praticamente lo stesso tipo di comunicazione istituzionale da parte della Commissione, possono avere nello stesso momento in cui abbiamo noi i press release, i comunicati stampa della Commissione, in cui a volte c'è poco ma a volte ci sono decisioni importanti prese dall'esecutivo comunitario, possono vedere via EBS, il satellite, la televisione via satellite dell'Unione Europea, le conferenze stampa che vengono fatte qui a Bruxelles, e quindi c'è una situazione di quasi parità nella ricezione della comunicazione istituzionale. Ecco, noi chiediamo di dare invece più importanza, cercare di rafforzare il valore aggiunto dei corrispondenti a Bruxelles, dandogli queste informazioni in anticipo e magari anche sotto embargo, cioè facendo in modo che non vengano comunque pubblicati gli articoli prima che poi l'informazione sia stata diffusa urbi e torbi a tutti, su internet, a tutti coloro che la ricevono in Europa e nel mondo. Ma questo per dare a noi la possibilità di appunto elaborare i nostri articoli prima che i nostri concorrenti fuori da Bruxelles mettano in rete, parliamo di agenzie di stampa per esempio, oppure diano alla radio o alla televisione aperta 24 ore su 24 sulle notizie, diano non, vediamo bene, non articoli, non informazione critica, ma praticamente il past and copy del comunicato stampa, cioè una semplice traduzione a volte è anche già in italiano nel caso dell'Italia di ciò che dice la Commissione europea o a volte anche altre istituzioni europee senza minimamente intervenire nello spiegare di che cosa si tratta, nel cercare qual è attraverso i criteri di rilevanza delle notizie qual è appunto la notizia importante che c'è dentro, senza criticarla, senza andare a cercare le voci discordanti o le voci di controinformazione come possono essere le ONG ambientaliste per esempio in certi casi o altre organizzazioni non governative oppure anche l'industria. Ecco, questo lavoro, il lavoro giornalistico professionistico, si fa appunto sulla base della comunicazione istituzionale, non sempre ma spesso, corredandola questa comunicazione istituzionale appunto con tutta una serie di altre fonti e poi anche con il lavoro, che è il lavoro del giornalista, di studio anche dei documenti, di critica, di applicazione anche di una serie di criteri che sono appunto quello della rilevanza delle notizie di cui parlavo prima, che trasformano totalmente la comunicazione istituzionale in informazione, cioè c'è una trasformazione a volte molto profonda, per cui per esempio ciò che dice la Commissione europea in questo caso può essere dato in modo totalmente asettico, come se fosse un'informazione che è così, punto e basta, oppure può essere messa nel contesto e criticata e a volte anche completata con tutta una serie di altre fonti. Ora, per poter fare questo lavoro noi abbiamo bisogno di più tempo, noi qui a Bruxelles, perché per come oggi la situazione dell'informazione, se qualcun altro a Roma o a Milano, nel mio caso io sono italiano, ma a Londra per un inglese o a Parigi per un francese, se qualcun altro mette in rete immediatamente ciò che dice la Commissione, quello diventa l'articolo che è arrivato prima e quando io arrivo un'ora dopo, due ore dopo, sono arrivato troppo tardi e nessuno guarda più neanche ciò che ho scritto, che magari è il vero articolo invece fatto da un giornalista professionista con appunto tutta l'applicazione dei criteri giornalistici, della critica, eccetera. Questo è il problema. Il problema è che se il mio editore mi dice non è necessario che tu stia a Bruxelles, perché quello che fai a Bruxelles lo possiamo fare anche da Roma, io devo potergli dimostrare che non è vero e che a Bruxelles si riesce ad avere molta più informazione, perché l'informazione non è solo quella della comunicazione istituzionale, perché c'è molta informazione che viene da altre fonti, ma anche, perché solo lì lui ci sentirà, il mio editore, ma anche che io posso avere la comunicazione istituzionale due ore prima, un'ora prima degli altri e quindi posso lavorarci sopra e uscire con il mio articolo allo stesso tempo degli altri, ma avendoci lavorato molto di più sopra.
Lorenzo, Annalisa lo citava prima durante l'introduzione, i rappresentanti della stampa italiana a Bruxelles hanno subito un netto calo nell'ultimo anno che ha toccato sia le agenzie di stampa che i quotidiani, ma un'incidenza notevole maggiore rispetto alla riduzione registrata pure nel numero di corrispondenti degli altri paesi europei. Un osservatorio privilegiato, quello che hai tu in quanto presidente dell'API. Per curiosità, quanti sono i giornalisti italiani che lavorano a Bruxelles e che sono accreditati alle istituzioni? E ci sono una rappresentanza di tutte le maggiori testate nazionali oppure no? E per finire, siamo rappresentati in maniera adeguata rispetto all'importanza dell'Italia e al peso democratico dell'Italia rispetto agli altri 26 Stati membri?
Io vorrei fare una premessa alla risposta a questa domanda. agganciandomi a quanto era stato chiesto prima a Davide Sassoli, noi abbiamo un'anomalia in Italia, ma non parlerò del conflitto di interesse, abbiamo un'anomalia nelle informazioni in Italia. Noi in Italia abbiamo un sistema di informazione che si basa moltissimo sulle persone e molto poco sull'oggetto di cui si vuole parlare. Che succede? Che se si guardano le agenzie di stampa italiane, per esempio, nel 90-95% dei casi gli articoli dell'agenzia di stampa italiana sono delle affermazioni, delle dichiarazioni riportate sull'agenzia di stampa. C'è come titolo, c'è sempre una chiave, un nome, due punti e un'affermazione, e poi c'è l'articolo che dà conto di questa affermazione. Nelle agenzie di stampa straniere questo succede molto di rado, succede solo per i leader politici, i leader di governo per esempio, dell'opposizione, ma quando veramente dicono delle cose sostanziali e danno delle notizie, diciamo. Per il resto, in genere, le agenzie di stampa raccontano delle storie, spiegano delle decisioni, danno elementi al pubblico per essere informato ed elementi spesso anche critici. Secondo me questo è il ruolo dei giornalisti, spiegare, informare, raccontare storie, storie vere naturalmente, e molto meno fare da portavoci dei politici o dei potenti di turno. In Italia purtroppo il giornalismo, ormai da molti anni, si riduce in massima parte, non dico completamente, ma in massima parte, a interviste, dichiarazioni, e ci sono pochissimi giornalisti che fanno il proprio dovere di andare a cercare, andare a spiegare, fare inchieste, cercare anche di rendere, avvicinare l'opinione pubblica a cose che di primo acchito sembrano complicate. Sassoli parlava di SWIFT, che è questo accordo finanziario, è una cosa complicata effettivamente. Alla sua perplessità sul fatto che in Italia non se ne parli, io posso rispondere con un altro esempio, quello di Rich, che è stato per diversi anni un tormentone nell'Unione Europea, cioè la riforma della chimica, la riforma dei prodotti chimici che doveva corrispondere, che doveva rispondere a degli imperativi anche di protezione dell'ambiente, protezione della salute umana, eccetera. In Italia si sono scritte pochissimi articoli su questa cosa, che invece era importantissima e che invece ha avuto migliaia e migliaia di pagine scritte in tutti gli altri paesi europei. Perché? Perché è più difficile, perché è difficile, cioè in Italia ciò che è difficile la stampa difficilmente lo fa, perché ormai è abituata a fare appunto solamente il portavoce di qualche politico, di qualche potente di turno. In Italia si dà moltissima importanza per esempio ai potenti economici, soprattutto alle banche, ai grandi banchieri, ai politici importanti. E non invece alla spiegazione delle cose. Questo è un problema fondamentale che fa sì che l'informazione sull'Europa da parte dei giornalisti italiani sia più difficile, perché c'è meno attenzione al modo in cui si fa informazione da qui, che necessariamente deve spiegare delle decisioni difficili e non parla tanto delle persone, non è tanto basato sulle affermazioni delle persone.
Scusa Lorenzo,
questa era la premessa.
Sì, ecco. Prima di arrivare alla risposta alla mia precedente domanda, volevo chiedere, tu parlavi della difficoltà di essere giornalista in Italia e di spiegare l'Europa, ma questo allora, se dobbiamo tra virgolette dare la colpa, tu lo daresti ai politici che non se ne occupano e che dunque non fanno dell'Europa una cosa italiana, oppure è più una responsabilità dei giornalisti che non si impegnino a sufficienza a trovare il modo di, come tu hai giustamente detto, trasformare profondamente l'informazione asettica della Commissione per farla digerire al popolo?
Io naturalmente non darò mai la colpa ai miei colleghi di Bruxelles, perché li conosco bene, sono molto molto bravi tutti quanti. Devo dire che il meccanismo funziona in questo modo: quando noi proponiamo gli articoli, in genere ci troviamo di fronte a persone in Italia che o si fidano di noi, allora va benissimo, oppure non capiscono molto bene, non conoscono molto bene l'Europa. C'è un problema proprio di generazione dei redattori capi. I redattori capi in Italia sono quelli che si occupano dell'Europa, sono quelli formati informati sulla politica estera tradizionale italiana, che vede come fari New York o Washington da una parte, Mosca dall'altra, Parigi e Londra dall'altra. Sono questi i quattro, diciamo, fari. Bruxelles molto molto in subordine. Ora a Bruxelles non si fa politica estera, si fa un po' di politica estera, forse il 30% delle notizie di Bruxelles sono di politica estera, ma c'è molta molta politica economica, c'è molta politica tucura, anche politica interna se vogliamo, perché si fa ambiente, politica per quanto riguarda ad esempio i diritti, no? Le questioni dell'immigrazione, eccetera. Allora, il problema qual è? Che c'è un'inadeguatezza da parte delle redazioni centrali di capire l'importanza di Bruxelles, che è un'inadeguatezza di partenza, perché loro si aspettano politica estera, invece vengono fuori tutte queste altre cose. Noi da qui diamo tutte le notizie che possiamo dare, però in questo sistema, il problema è il sistema italiano, non sono i giornalisti di Bruxelles, ma il sistema italiano, che appunto è un sistema dove c'è un troppo forte legame fra la politica e il giornalismo, e dove il giornalismo si è adeguato a questa situazione, quella di cui parlavo prima, dove cioè viene data troppa importanza alle persone, ai personaggi, ai politici, alla politica anche come teatrino della politica, ma non alle politiche, agli oggetti della politica, alle decisioni che vengono prese, alla spiegazione che deve essere fatta per il pubblico. Quindi c'è una differenza fra il modo in cui si fa informazione a Bruxelles in generale e il modo in cui si fa informazione in Italia, e noi giornalisti italiani di questa differenza patiamo, soffriamo. Per quanto riguarda poi la domanda che mi facevi prima,
esatto.
I giornalisti italiani sono all'incirca una sessantina in questo momento, però bisogna tenere conto che alcuni di questi non sono giornalisti, diciamo, a tempo pieno. Probabilmente siamo una quarantina come giornalisti a tempo pieno. Noi abbiamo l'anomalia, che non c'è negli altri paesi, di avere molte agenzie di stampa. Abbiamo rappresentati qui quattro agenzie di stampa, cioè la Picom, l'ANSA, la Diene Kronos e l'AGI, più Radio Corte, un'agenzia di stampa economica. Poi abbiamo il Sole 24 Ore, che aveva due persone, adesso ne ha una sola, ma ai tempi in cui si costruiva il mercato unico erano quattro addirittura loro. Abbiamo la Repubblica, che al tempo in cui c'era Prodi erano tre, adesso ce n'è uno solo. Abbiamo la Stampa, in cui ce n'è uno, per fortuna resta. Abbiamo il Corriere della Sera, in cui sono due, e noi abbiamo altri giornali. Questi sono tutti i giornali che abbiamo. E poi ci sono altri media meno importanti, meno visibili, diciamo, ma questi sono quelli più importanti. E rispetto agli altri paesi, siamo, come numero di giornalisti, siamo abbastanza sullo stesso livello, ma non come numero di media, qualità di media, credo, nel senso che appunto lì ci sono più corrispondenti per ogni testata. Le agenzie di stampa, soprattutto le più grandi come la SP francese o la Reuters inglese o la DPA tedesca o la EFE spagnola, hanno molti più corrispondenti. Un problema che c'è, e questo è veramente, sta cominciando a pesare moltissimo, qui è tutto molto complesso, c'è un'enormità di fonti diverse, un'enormità di decisioni nei campi più diversi che vengono prese. Se non si è in grado di specializzarsi su almeno una serie di campi, un gruppo di settori, è molto difficile riuscire a seguire appunto tutto quello che succede senza affidarsi completamente alla comunicazione istituzionale. Cioè, si può anche fare appunto il pass and copy, no, della comunicazione istituzionale, perché non si ha più tempo, perché si stava seguendo un'altra cosa e non si è stato in grado di seguire il settore in cui c'è stata la decisione. A volte succede, ma succede appunto perché noi siamo pochi e spesso siamo troppo pochi per un solo organo di informazione. Un organo di informazione che voglia dare un'informazione completa sull'Europa deve avere almeno 2, 3, anche 4 corrispondenti che da Bruxelles riescano a seguire i diversi settori, altrimenti se non si è specializzati non si riesce a seguire bene, non si riesce a entrare nella logica, a spiegare bene le cose. Io faccio sempre un esempio che per me è illuminante, l'esempio dei giornalisti finanziari. Allora, io credo che spesso il giornalismo finanziario tradisca la missione del giornalismo, che è quella di parlare con la lingua di tutti i giorni alla gente per spiegare le cose in modo che le capiscano. Nel giornalismo finanziario spesso questo non c'è, il giornalismo finanziario parla per chi già parla quel gergo lì, e spesso io vedo dei miei colleghi che danno delle notizie, riportano le affermazioni per esempio di banchieri o di potenti economici senza nemmeno sapere esattamente di che cosa si tratti, perché le riportano in virgolettati esattamente come sono, perché non si azzardano a cercare di spiegarli, perché è difficile. Ecco, questo per esempio è un problema, cioè noi non dobbiamo essere mai nei confronti dell'Europa nella situazione di non spiegare ciò che viene detto e ciò che viene deciso, dobbiamo essere sempre in grado di spiegarlo all'opinione pubblica con il linguaggio di tutti i giorni. Io cerco di farlo, molti miei colleghi che stanno qui a Bruxelles cercano di farlo onestamente. Il problema è che è sempre più difficile, ed è sempre più difficile perché da una parte abbiamo appunto questa concorrenza della trasparenza assoluta, ma che in realtà non è trasparenza da parte delle istituzioni europee, quindi la concorrenza di internet che mette tutto e di tutto senza nessun orientamento possibile in rete, dall'altra abbiamo appunto questi tagli delle spese che vengono fatti dagli organi di informazione che ci possono rimanere, come nel mio caso, rimanere solo per esempio di fronte a una messa di informazione enorme, a non essere più in grado quindi di esercitare la mia expertise, la capacità di capire molto meglio alcuni soggetti e quindi di dedicarmi a quelli, e dover quindi rincorrere la comunicazione istituzionale cercando di capirci qualche cosa, cercando di dare quanto più è possibile, ma non potendo più svolgere quel lavoro di cui parlavo prima del giornalista, il lavoro vero del giornalista, che è quello di capire per spiegare.
Lorenzo, siamo quasi in chiusura, ti vorrei fare velocemente un altro paio di domande. Recentemente hai avuto l'opportunità di incontrare il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, e so che hai avuto modo di parlargli, sollevare questa questione. Ti vorrei chiedere quali sono state le sue reazioni. E poi un'ultima domanda, insomma, qui a Giro di Boa noi facciamo del nostro meglio per fare informazioni, per coprire informazione europea, quanto succede qui a Bruxelles, secondo la nostra disponibilità, secondo i nostri mezzi. Tu come giornalista, quali consigli puoi darci?
Per quanto riguarda il Presidente, io sono molto grato a Napolitano per avermi ricevuto insieme alla collega Giuseppina Pataniti della RAI, che rappresenta nell'API, rappresenta i giornalisti italiani, mentre io rappresento quelli europei, quelli internazionali. E lui era chiaramente molto preoccupato, e il fatto stesso che ci abbia ricevuto, abbia trovato proprio il tempo di ricevere noi due per parlare di questa situazione durante la sua visita a Bruxelles, mostra appunto quanto per lui sia importante questo aspetto, questo problema. Lui, sappiamo, è un grande europeista, è stato presidente della Commissione Costituzionale del Parlamento Europeo, conosce l'Europa meglio di chiunque altro, vorrei dire, ma anche di gente che ci lavora da anni, e lo ha dimostrato quando è stato qui, e vede qual è il problema di non avere un corpo di giornalisti adeguato a informare i cittadini italiani su ciò che succede qui in Europa, sulle decisioni che vengono prese, a un corpo di giornalisti capace, insomma, di rendere non solo l'opinione pubblica ma anche le forze vive della nazione coscienti di quello che qui viene deciso. E ricordiamo, e lui lo sa benissimo il Presidente, che si parla del 75-80% ormai della legislazione nazionale che viene determinata o influenzata direttamente da Bruxelles, quindi c'è una sproporzione di forze enorme se si pensa a quanta gente segue le decisioni per esempio del Parlamento italiano, del Governo italiano, e quanta gente segue invece le decisioni della Commissione europea o del Parlamento europeo o del Consiglio dell'UE. Allora vediamo quanto grande sia questa sproporzione. Credo che Napolitano questo lo sappia molto bene, era preoccupato e di fronte alle nostre indicazioni sono sicuro che cercherà con l'unico potere che lui ha, che è la moral suasion, cioè la sua forza morale, la sua capacità di influenza morale, che cercherà di far sapere, insomma, a chi di dovere, che questa situazione non è una situazione adeguata per il Paese. Però naturalmente non mi aspetto che ci possano essere da parte sua atti capaci di cambiare la situazione, perché lui non ha questo potere, però insomma è già una grande cosa sapere che appunto il Presidente sa che esiste questo problema e che informati della necessità appunto di cercare delle soluzioni, speriamo a breve termine, per adeguare il livello dell'informazione. Per quanto riguarda i consigli, io conosco Radio Alma da molto tempo perché sono qui da molti anni e quindi anni fa ricordo diverse trasmissioni che avevo seguito, poi l'ho perso un po' di vista perché facciamo molto tempo, quindi lavoriamo anche spesso fino a tardi, ma io innanzitutto vi faccio i complimenti perché tenere una radio, so che è una radio multilingue, cioè non solo italiana ma mediterranea, ma insomma avere una radio italiana poi mi sembra anche di una buona qualità, aperta, e continuare ad alimentarla con il vostro lavoro, penso che sia una grande cosa per tutti gli italiani, e qui sappiamo che ci sono moltissimi italiani in Belgio che spesso sono un po' dimenticati dalla madre patria, pensiamo al fatto che non ci sono scuole italiane e che ormai non possono neanche più andare nelle scuole europee, per esempio gli italiani non figli di funzionari europei. Quindi avere una radio di lingua italiana che appunto è anche di buona qualità, che non fa solo diciamo canzoni e poco altro, trovo che sia un'ottima cosa e vi auguro di continuare a trasmettere appunto programmi interessanti che possano far sentire gli italiani un po' meno lontani da casa, anche adesso con internet è facile collegarsi dappertutto, però insomma come consigli io non posso darvi nessun consiglio di tipo professionistico, perché voi siete giornalisti, io sono giornalista, ma facciamo un mestiere un po' diverso perché io mi occupo di Europa. Certo, se voi volete occuparvi di Europa, lì c'è sempre da spiegare, c'è sempre da raccontare quello che succede, ci sono sempre notizie interessanti da dare, so che voi avete attenzione per l'Europa, fatelo, continuate a farlo perché è sempre una cosa di cui c'è bisogno.
Lorenzo, non ci resta che ringraziarti molto per il tuo, prima per il tuo contributo e secondo per il tuo incoraggiamento e il tuo augurio. Annalisa, vuoi aggiungere qualcosa?
Vorrei aggiungere un grazie anche da parte mia, grazie qui dallo studio di Radio Alma a Bruxelles, grazie per il tuo contributo, speriamo di riaverti presto come ospite e buon lavoro.
Senz'altro, spero di avere altre occasioni, magari meno frenetiche di questa perché sono nel Consiglio europeo e quindi
sì, esatto,
Abbiamo dato le notizie, magari di poter venire in studio, così c'è più tempo e si può anche parlare di altre cose.
Senz'altro, ben volentieri, allora buona serata e soprattutto buon lavoro, come giustamente
grazie.
Diceva Annalisa, alla prossima.
Grazie a voi, alla prossima.
Facciamo ora una breve pausa musicale. Cari radioascoltatori, siete tornati all'ascolto di Giro di Boa, il vostro programma di dibattito e approfondimento sulle frequenze di Radio Alma 101.9. Passiamo ora, Alessandra, al secondo tema di questa serata e al nostro secondo ospite.
Esatto, Annalisa. Dopo esserci occupati di giornalismo nella prima parte di Giro di Boa, ora continuiamo con un tema molto vicino. Ci occupiamo infatti ora di fotogiornalismo ed abbiamo come ospite il vincitore del primo premio del World Press Photo del 2010, Pietro Masturzo, giovane fotografo professionista di origine napoletana. Pietro, ci sei?
Buonasera, sì, ci sono.
Buonasera, grazie per intervenire al nostro programma radiofonico. Dunque, il World Press Photo è stato fondato nel 1955 ed è il più grande e prestigioso concorso annuale per fotogiornalismo al mondo. Le foto vincitrici dei primi premi, ne esistono diverse categorie, vengono ogni anno raccolte in una collezione itinerante che viene poi esposta in più di 40 paesi. L'obiettivo del concorso è incoraggiare una buona qualità nel fotogiornalismo e promuovere il libero scambio di informazioni. Per quanto riguarda il nostro ospite, Pietro ha studiato relazioni internazionali e poi ha deciso di intraprendere la strada di fotografo. Così si è trasferito a Roma per studiare fotografia. Pietro lavora come fotografo professionista già dal 2007 e ha collaborato con diversi quotidiani, tra cui il Corriere della Sera, La Repubblica, La Stampa e Il Messaggero. Da poco gli è stato attribuito, come dicevo prima, il primo premio come miglior foto dell'anno e questo è grazie ad una foto scattata la notte del 24 giugno 2009 a Teheran, dopo la proclamazione del risultato delle elezioni presidenziali iraniane. La foto più precisamente mostra delle donne che esprimono il loro dissenso per il contestatissimo risultato elettorale e questa loro protesta la fanno gridando dai tetti della capitale iraniana. Allora, Pietro, che possibilità apre ad un giovane fotografo come te vincere un premio così prestigioso?
Ecco, che possibilità lo sto scoprendo adesso, perché insomma è passato soltanto un mese da quando hanno proclamato insomma il vincitore e ecco, si spera che per il futuro sia più semplice lavorare, perché insomma per un giovane fotografo, in particolare per un freelance, ecco, un po' difficile vivere di questo lavoro. Lo si fa per passione, per tanti motivi, sicuramente non lo si fa per soldi, e quindi adesso si spera che questa vittoria insomma possa essere importante per me e possa essere da stimolo anche per tutti gli altri giovani fotografi, fotogiornalisti che fanno questo lavoro insomma.
Pietro, qual è la giornata tipo di un giornalista occidentale che vuole documentare le proteste scoppiate dopo la proclamazione del voto in un paese islamico, dove le manifestazioni di dissenso sono vietate? Hai avuto modo di poter svolgere il tuo lavoro senza restrizioni?
No, assolutamente no. Io in particolare in questo caso ho preferito entrare in Iran con un visto turistico, perché ecco appunto a volte quando vai in paesi particolari entrando con un visto giornalistico sei soggetto a notevoli controlli e quindi è anche forse più difficile svolgere il tuo lavoro. Bene, te lo fanno svolgere, insomma hai i permessi diciamo ufficiali, però molte volte sei controllato, quindi magari vorresti descrivere più a fondo un dettaglio della protesta in questo caso e non hai la possibilità, così come è avvenuto in occasione delle elezioni a Teheran il 12 giugno. Io quindi dicevo sono entrato con un visto turistico e quindi ho avuto le mie difficoltà, nel senso che ecco, dopo tre giorni già mi avevano arrestato perché stavo documentando le manifestazioni preelettorali. Quindi mi hanno fermato, io ero con la macchina fotografica in strada, mi hanno fermato e mi hanno trattenuto per tre giorni per verificare che cosa stessi facendo. Io ho sempre negato naturalmente di essere un giornalista, quindi insomma ho fatto una parte un po' dell'ingenuo e che era soltanto un turista, insomma me la sono dovuta cavare così. Però è stato ecco, più semplice per me muovermi, cosa che sapevo, sapevo di giornalisti lì, di fotografi e giornalisti a Teheran in quei giorni, erano praticamente paralizzati negli alberghi, questo subito dopo le elezioni. Quindi ecco, non è stato semplice svolgere attività giornalistica a Teheran in quei giorni, non lo è stato per i giornalisti accreditati, ma non lo è stato neanche per me che appunto avendo scelto di entrare come turista pensavo di avere insomma, più libertà che ho avuto, però ripeto, insomma, te la rischi perché non avendo il permesso appunto è un rischio.
Pietro, tu hai ripetuto diverse volte giornalismo. Come noi sappiamo esiste il giornalismo d'inchiesta. Secondo te esiste il fotogiornalismo d'inchiesta? E soprattutto, che cosa tu definisci come fotogiornalismo? È più facile raccontare con delle parole o con delle foto?
Ecco, io sono un sostenitore del giornalismo in generale, per me il giornalismo è foto e testo, cioè non può esistere il fotogiornalismo senza testi e viceversa. Per cui ecco, è vero che una foto, si dice una foto è bella quando parla, quando ti descrive senza dover leggere niente. Sono d'accordo fino a un certo punto. Secondo me ecco, un buon testo accostato a una buona fotografia fa un buon pezzo giornalistico.
Cioè l'uno non va senza l'altro?
E per me sono due cose che vanno insieme. Ecco, un buon pezzo giornalistico, stiamo parlando appunto di carta stampata, adesso di internet, però ecco, un buon pezzo giornalistico secondo me comprende le due cose.
Uno dei commenti che io ho trovato particolarmente affascinanti sulla tua foto, dei giurati che hanno votato la tua foto come miglior foto dell'anno, dice che la foto rende in maniera potente l'atmosfera, la tensione, la paura, ma anche la tranquillità e la calma. Noi cercavamo una foto che attirasse, che si portasse più lontano, che ci portasse più lontano e ci facesse riflettere, una foto che non si accontentasse di mostrarci ciò che sapevamo già. Secondo te lui ha interpretato correttamente la tua foto?
Io sono contentissimo di questo commento, di questa interpretazione, perché era precisamente quello che volevo dare con questo lavoro. Mi interessava rendere bene l'atmosfera che c'era su quei tetti a Teheran. Mi piaceva pensare che attraverso la fotografia si potessero sentire anche le voci, no? Cosa è impossibile, col video si può, naturalmente con la fotografia guardi soltanto, e appunto rendere l'atmosfera e soprattutto far interrogare. Ecco, quando dicono appunto che la fotografia non mostra ciò che già si sa, ecco, quella voleva essere un interrogativo, per questo sono appunto contento, soddisfatto di questa interpretazione, perché era proprio quello, cioè in genere quello che cerco di fare con la mia fotografia è porre un interrogativo più che dare una risposta.
Pietro, i teatri...
Non pretendo di dare risposte.
I teatri dei tuoi ultimi lavori includono, quindi oltre all'Iran, la Georgia, l'Abruzzo, le case popolari a Napoli. Ti vorrei chiedere come ti prepari a questo e come scegli i teatri del tuo lavoro e come scegli che cosa vuoi fotografare.
Ecco, in genere sono appassionato mi interessa molto la regione del Caucaso, anche perché ho approfondito l'università, ho studiato proprio quella regione in particolare, quindi la Georgia è diciamo una scelta viene da questo, insomma, la mia scelta di andare in Georgia. Ho girato anche in Azerbaijan e mi piacerebbe continuare a parlare di Caucaso. Per quanto riguarda invece l'Abruzzo, nell'anno del terremoto l'anno scorso collaboravo per un'agenzia di cronaca qui in Italia, per cui ero stato inviato in Abruzzo per coprire il terremoto e mi ci sono trovato. E mi piace, appunto, essendo laureato in relazioni internazionali, continuare un discorso che provenga dai miei studi, per cui tutta quella regione lì mi interessa. Ecco, anche la scelta dell'Iran parte da questo, in tutti quei paesi del Medio Oriente, del Caucaso, insomma tutta l'area, diciamo quelli di paesi bagnati dal Caspio, per me sono molto interessanti e insomma cerco di essere sempre informato su quella zona. In generale mi piace parlare di umanità, anche dietro la grande news cerco sempre di raccontare l'umanità che c'è intorno, che c'è dietro. Queste sono, diciamo, di base le mie scelte. Poi quello che, diciamo, non sono un grande programmatore, viene quello che non dico che mi capita, però cerco di essere informato e poi di partire al momento giusto.
Pietro, abbiamo un ultimo minuto di trasmissione, una battuta veloce, volevo sapere la tua opinione. Guardando le foto che hanno vinto i primi premi nelle diverse categorie del World Press Photo di quest'anno, si vedono moltissime foto di guerra, guerriglia, protesta, ci sono foto dall'Afghanistan, territori palestinesi, Somalia, Kashmir, la sofferenza e il dolore della gente premia? Non è forse facile vincere con una foto di questo tipo?
Ma questo è un discorso difficile, è difficile anche rispondere in due minuti. Secondo me
hai 20 secondi.
sicuramente più difficile, non premia, ecco, però è giusto che si parli di questi argomenti, l'importante è farlo con coscienza, insomma. La foto è buona, non solo, cioè deve seguire un, non solo un must del giornalismo, ma anche dei valori etici, secondo me. E, per cui è più semplice.